Cioè la terra promessa era fatta di territori e i territori, in ogni territorio c'era un governante, un re, non amico di Israele, un nemico. E Giosuè aveva il mandato. Vedete qual è il mandato che noi abbiamo? È quello di calpestare. Cioè di mettere il piede, di fare l'azione di fede. Dio ci chiama a fare un'azione di fede, di muoverci. Molti vogliono lavorare su, come dire, su finanze altrui. Ma Dio vuole che noi investiamo il nostro tempo e la nostra vita sulla fede. Ma sulla fede su che cosa? Sulla sua parola. La sua parola non verrà mai meno, cioè le sue promesse sono verità eterne. Questa, la parola di Dio è verità. Tu credi che è parola di Dio ciò che è scritto nella Bibbia? È verità, è stabile, non può essere mutata, l'ha detta lui. È lui il compitore. E che ci dice qua? Dice, come ho promesso a Mosè, ho deciso di dare a voi ogni terra, ogni territorio che voi calpesterete. Noi abbiamo il mandato. Molti non capiscono che significa mandato, cioè il significato di mandato a volte è un significato distorto. Mandato significa credere in colui che manda. E noi sappiamo che il mandato parte da Dio. Dio ha mandato suo figlio. Suo figlio dice, e lo ha detto chiaramente in Giovanni, dice, io prego non solo per questi, ma anche per coloro che crederanno nella loro parola. Come tu hai mandato me, io mando loro. E poi questo mandato si trasmette. Quelli che hanno ricevuto il mandato, a loro volta, mandano. Cioè si trasmette l'autorità e il potere di Dio. Noi abbiamo il potere di conquistare ogni territorio. Cioè ognuno di voi ha il potere se cammina secondo il mandato di Dio. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo ragionare come quelli che gestiscono le cose altrui. Noi le cose, come dire, lavoriamo con le azioni altrui. Dio ci chiama a noi a essere artefice della fede. Capisci? Dice, io ti darò ogni territorio che tu calpesterai. Significa? Dovevano combattere Gerico. Dio gli ha dato Gerico. Ricordate, vi dico questa così noi capiamo. Vi ricordate la storia di Gerico? Gerico era una fortezza. Era un territorio, era una delle città che poi è diventata della terra promessa, capite? Ma Gerico non è che gli hanno spalancato le porte appena è arrivato Giosuè, Giosuè l'ha dovuta conquistare, cioè noi lo dobbiamo conquistare, noi abbiamo lo spirito per conquistare e Dio ci dà l'autorità e il potere per conquistare nello spirito. Non so se mi sto spiegando. Non dico se state capendo perché io credo, ma dico, non so se mi spiego. Lode Gesù Cristo. Tu hai il potere. Fratelli, su Zoom, voi avete il potere. Dove siete, voi avete il potere di conquistare. Predicate la parola, parla. Dove la parola giunge, si spande il potere di Dio. Se tu non la pronunzi, non c'è il potere di Dio. Se tu ti fai intimidire dalle circostanze, dalla cultura, da questo e da quell'altro, e non pronunzi, tu devi pronunciare, noi dobbiamo confessare, pronunziare la parola di Dio. Se per timore, se per cultura, se per formazione, alcuni dicono no, questa è un'area, no, questa è del diavolo, non si può fare. Alcuni pensano, no, dice, questo non si può, non c'entra. Ma tutto il creato, non dici, non abbiamo letto in Romani 8 che tutto il creato aspetta con bramosia la manifestazione dei figli, la manifestazione di Dio? E quindi tutto ciò che è su questa terra non appartiene a Dio. E quindi Dio che ci sta dicendo? Che dobbiamo fare crescere il regno di Dio, perché più cresce, più persone entrano e vengono salvate. Torniamo in Luca 1, versetto 34. Maria chiese all'angelo: ma come può succedere questo? Io sono vergine. E l'angelo rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Quindi il bambino che nascerà sarà santo e sarà chiamato il Figlio di Dio. In più la tua parente Elisabetta è rimasta incinta nella sua vecchiaia. La gente diceva che era sterile, ma ha concepito un figlio ed ora è al sesto mese, perché la parola di Dio non fallirà mai. Guarda che dice qui. La parola di Dio non fallirà mai. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Vedete, ognuno di noi sta aspettando qualcosa. Allora aspettavano il Messia. Oggi c'è questo periodo aspettando la nascita di Gesù. Ma ognuno di noi comunque è in attesa di qualche cosa, di qualche evento, di qualcosa che avverrà. E l'attesa è una finestra nel tempo. E noi la possiamo, e Dio la utilizza, se noi lo invitiamo nella nostra vita, che nel tempo dell'attesa Egli possa intervenire in noi. Egli vuole lavorare in noi. Dio vuole operare Versetto 38, Maria rispose: io sono la serva del Signore, possa tutto quello che tu hai detto su di me che si avveri. E poi l'angelo l'ha lasciata. Nell'attesa, cosa sta facendo il Signore dentro di noi? Se noi rimaniamo fermi in Cristo, nella sua parola, qualcosa avviene. Noi pensiamo che a volte nell'attesa diciamo no, ma Dio non ci risponde. Qualcuno si affligge, dice ho servito, ma Dio non mi ha dato risposta su quello che ho chiesto. Che a volte uno poi non è che riceve risposta secondo, perché noi intendiamo le risposte di Dio secondo il nostro intendimento, no? Ma Dio ci darà mai qualcosa che a noi non serve? Ci darà mai qualcosa che a noi può nuocere? Ecco perché dice, ci consiglia di stare sotto la sua ombra e aspettare il tempo di Dio. Abramo, volendo accelerare i tempi di Dio, commise un grande errore. Abramo e Sara commisero un grande errore, perché Sara gli disse: io sono vecchia, non ti posso dare un figlio, unisciti alla nostra serva. Così avrai un figlio. E così fece Abramo. Noi sappiamo che poi Ismaele, nasce Ismaele, e Ismaele è diventato. Nasce da Abramo, ma è diventato poi il nemico di Isacco, il figlio della promessa. Lì non ha saputo attendere, non ha saputo aspettare. E quando noi non sappiamo aspettare il tempo di Dio e vogliamo noi accelerare i tempi, vogliamo intervenire noi, vogliamo fare noi, guarda che cosa avviene molte volte. Si causano problemi. È un insegnamento questo. Dio ci vuole dare un insegnamento di aspettare la risposta di Dio. E in questa attesa di rimanere fermi perché Egli sta lavorando in noi e ci sta formando. Sai cosa avviene quando noi rimaniamo fermi attendendo il compimento della promessa per noi? Che Dio a suo tempo poi nasce Gesù. Che a suo tempo Abramo ebbe il figlio della promessa. È vero o no? E quello che ha avuto, non dalla promessa, ma dalla sua furbizia. Non ti fare ingannare dalla tua sapienza umana, dalla furbizia. Le cose umane non generano cose positive. La soluzione di Abramo non generò. Ancora oggi, se noi andiamo a vedere i motivi, se noi andiamo a vedere alla radice dei motivi della guerra di oggi di Israele, voi sapete, no? Il popolo arabo deriva da Abramo. È un popolo di Dio pure quello. È un popolo che comunque Dio ha benedetto attraverso Abramo. Guarda oggi qual è il problema di Israele. È suo fratello Ismaele. Andiamo in Giacomo 1, versetto 2 al 4. Quindi nell'attesa, che cosa il Signore vuole fare dentro di noi? Leggiamo questo. Consideratela pura gioia, fratelli e sorelle miei, ogni volta che affrontate prove di molti tipi o molteplici prove, Perché sapete che la prova della vostra fede produce perseveranza e lascia che la perseveranza finisca il suo lavoro in modo che tu possa essere maturo e completo, senza mancare di nulla. Vedi perché Dio permette l'attesa? Che noi non comprendiamo l'attesa, no? Dice no, ma io... Andiamo in Prima Corinzi 13 e leggiamo. Faccio prima da qua. Quando dice, quando parla della carità, dell'amore, della caratteristica, del carattere che noi dobbiamo acquisire, perché il carattere viene formato. E qua noi siamo stati, come dire, abbeverati da questa parola da quando eravamo piccolini, come agnellini, questa parola ci è stata data col latte, così. Vero? Questo ormai fa parte di noi, cioè se tu estrai il nostro DNA spirituale escono questi versetti. E dice qua, capitolo 13, Prima Corinzi 13, dice: quando anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità... Carità significa amore fraterno, guarda tuo fratello, tua sorella vicino a te, ami tu tuo fratello e tua sorella, come te stesso. Ma, come te stesso. Vuoi che ti aiuto? Volete un aiutino stamattina? Paolo e Giovanni. Paolo e Giovanni a Milano. Siete seduti insieme. Voi vi dovete amare come voi stessi. Giovanni a Paolo e Paolo a Giovanni. Eppure voi che siete Giuse e Diego, là dove vi vedo in due, Santina e Piccolino, là non c'è problema. Nino con Cristina e Giovanni. Ma guarda oltre. La famiglia sì, riusciamo. Ora, per tuo fratello, tu pensa a un tuo fratello se sei online. Quelli che siete qua, guarda tuo fratello vicino a te e prega. Signore, quello che io vorrei per me, dalla a mio fratello. No, no, non devi guardare a tuo fratello, devi pregare e dire, Signore, guardate me, Signore, quello che desidero per me, il meglio, giusto? Dalla a mia sorella, a mio fratello, che è a fianco a me. Se non avete nessuno, pregate per me. raccomandatevi. Eh? Antonio, i miei fratelli speciali, Nino, ora li devo nominare tutti. Carmela, Mariuccia, Diego e Samuele Giusi, e la piccolina pure, eh? Concetta, Pace, Santina, ma i gatti ci sono? Saluta a tua mamma, Tita, tu mi scrivi Caterina, io dico Caterina, Dieguccio, Dieguccio di Padova. Diego è come Sant'Antonio di Padova. C'è ma non si vede. Ti voglio bene, Diego. Che meraviglia. Luana. Anthony, salutami a Valentina. Galatea, dagli un bacio forte a Antonio. Dice, questo bacio tu glielo puoi dare, dai, non c'è scandalo. Marito e moglie. Dice, questo è da parte del pastore. Antonio, Dio ti benedica. Sant'Antonio di Treviso. Noi preghiamo sempre per papà, la guarigione e la liberazione. Voi là su Treviso pregate. Loredana da Milano, Dio ti benedica. Grazie. Clara, saluta a Clara, Memè, Manuele Poto, Francesca, Giovanna, Dio ti benedica Giovanna, grazie per tutto. Pace Anna, Dio ti benedica Gio. Pace ad Anna dalla Svizzera, lode Gesù Cristo. Francesca Pace e tutti gli altri su YouTube. Là c'era una bella sfilza. Un saluto a tutti. Cosa volevo dirvi questa mattina? Che Dio nell'attesa ci vuole trasformare, ci vuole, è un tempo di trasformazione, l'attesa, mentre noi pensiamo che è un tempo perso per gli uomini, per la cultura di questo mondo, è un tempo perso. Invece noi dobbiamo sapere che non è un tempo perso l'attesa. Dio utilizza l'attesa, i momenti dove noi, tra la richiesta, la domanda, la preghiera, e la risposta, Dio ci trasforma. Alcuni agiscono di istinto, di pancia. No, la risolvo io. Dio non mi dai la risposta. Ok. Alcuni rinunciano al servizio. No, Dio mi ha risposto. Non mi ama. Non mi ha dato quel posto. Non ho ricevuto. Cioè, magari ricevono, ma non vedono. Dice che è l'empio, vede il bene, non lo riconosce. Quando uno è nel negativo, vede il bene di Dio, ma non lo riconosce che è bene. Lo vede come. Alcuni lo vedono come cose scontate, che Dio ti deve. È il tuo servo, è il tuo jackpot. Siamo sempre in Prima Corinzi 13. Versetto 2, versetto sempre 1, dice: quando anche io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, cioè amore fraterno, divento un rame risonante o uno squillante cembalo, cioè divento qualcosa senza anima, come si dice da noi, spurio. E quando avessi il dono di profezia, no, quello, no, io ho il dono. E qua dice, lo Spirito Santo dice, ma i doni non ti servono, se non hai amore, i doni non servono. Se non ami, se non ami, se non hai amore, e l'amore viene da Dio, l'amore viene da Dio, dal nostro rapporto, dalla nostra relazione con Dio. Ama il tuo Dio. Tu vuoi avere amore per gli altri, devi amare il Signore. Devi trovare amore per Lui, per la Sua parola, per la Sua persona. Lettura, parola, preghiera, comunione. Allora, la forza di servire, fratelli, cioè il segreto di volere servire. Dei grandi servitori, tu vuoi sapere qual è il segreto dei grandi servitori di Dio o di quelli che servono il Signore in maniera particolare? Vuoi sapere qual è il segreto? Ve lo rivelo il segreto. Tienilo per te, eh. Su Zoom, tenetelo per voi, non lo dite agli altri, eh. Mi raccomando. Diego, tienilo per te, eh. Pure la Paolo e Giovanni, tenetelo per voi. Il segreto lo vuoi sapere? Te lo dico nell'orecchio. Ama il Signore con tutto il tuo cuore. Con tutta l'anima tua, con tutto te stesso, con tutto quello che hai, amalo, ama, ama il Signore. Il primo comandamento, il primo e il più grande, ama, ama. Il secondo, e di conseguenza, ama il tuo prossimo come te stesso. Quel giovane che si avvicinò al Signore e gli disse, dice, ma sai, io amo, io ho dato tutto. No, non aveva dato tutto. Ho messo in pratica, dice, il comandamento di Mosè. Amo il Signore con tutto il mio cuore, tutta la legge, io ci credo, l'ho messa in pratica. E il Signore lo guarda e gli dice, ok. Ama il tuo prossimo come te stesso. Vendi tutto quello che hai. Dalla ai poveri, non gli ha detto dammela a me, dalla ai poveri e seguimi. E c'aveva un legame, quello là, ve lo spiego, quello aveva un grosso problema. Il dineros. Dio Mammona. Nella sua vita il denaro. L'amore per il denaro, Dio Mammona lo rendeva confuso. Ancora oggi Dio Mammona rende confusi gli animi. Le persone sono legate pensando che con più denaro si diventa più generosi. Non è così. La generosità non è misurata di quanto denaro hai, ma da quanto il tuo cuore è disponibile a dare. Dice che quel giovane poi se ne andò, era afflitto e se ne andò. Dice perché? Perché era legato. E Gesù aveva toccato il suo punto, il legame col denaro. Dice no, io faccio tutto, però il denaro non me lo toccare. È mio, è mio. Ma il denaro che ti serve? Io quando penso a questo, sapete che mi viene in mente? Quando ero piccolo che leggevo, io leggevo Paperino, no? Ho imparato l'italiano con questi, come si chiamano, fumetti. In America leggevo Paperino e io imparavo l'italiano. E c'ho l'immagine, chi era? Zio Paperone, chi era quello che aveva la stanza che era piena di soldini? Era pieno, lui teneva la stanza chiusa, poi entrava dentro, dopo usciva afflitto. Dice, qual era la sua afflizione? Aveva contato tutte le monetine, gli mancava una monetina, era una montagna. Una montagna di monete. Ed era afflitto, gli mancava una monetina. Alcuni di noi, alcune persone che sono schiave del denaro, hanno del denaro superfluo, però sono così legati e vivono male. Cioè la maggior parte di quelli che sono ricchi, tu li vedi che vivono da barbone. Non sprecano una lira, non sprecano niente, perché non devono consumare quella montagna. Poi muoiono e godono persone che non hanno mai viste, perché poi diventano chiusi, aridi, diffidenti, perché l'amore per il denaro crea diffidenza. Crea un cuore piccolo, Invece la generosità è un modo di essere. E noi dobbiamo acquisire quella mentalità di essere generosi. La generosità apre il nostro cuore, apre le nostre case, ci aiuta a condividere quello che noi abbiamo con il nostro prossimo, giusto? Dice, se avessi il dono di profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, amore, non ho nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, cioè anche questo, no? Ci sono quelli che poi sono fissati a fare solo le azioni. Però non lo fanno con l'amore fraterno. Non c'è amore in quell'azione, non c'è amore, non c'è carità. L'amore agapeo, l'amore che viene da Dio. Cioè, in quello che noi facciamo, se non c'è l'amore di Dio, fratelli, noi che serviamo, noi che abbiamo la mensa, noi che diamo ai poveri, se non lo facciamo con lo Spirito di Dio, non serve a nulla. Capite? Anche per noi. Se noi non facciamo le cose con il giusto spirito, non ci serve. Se noi facciamo le cose sbrigative, quei giorni che vengono e facciamo la distribuzione, se noi non diamo il senso di quello che facciamo, non ci serve a niente. A livello spirituale, serve ai poveri perché i poverini hanno bisogno. Però tu non ne hai una ricompensa, cioè lo stai facendo. Tu vuoi una ricompensa? Vuoi la ricompensa di Dio in quello che stai facendo? Fallo con amore, fallo con carità. Carità non significa farlo con l'amore di Dio, significa, cioè trasmetti l'amore di Dio. Vuoi servire qua nell'opera? Fallo con l'amore di Dio, con la carità. Dice, quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, cioè tu vuoi dare tutto te stesso, ma se non hai carità, cioè alcuni a volte servono e vogliono essere portati con l'avara. Voi sapete che è l'avara? Ogni anno da noi c'è la festa dell'idolo. E quando qualcuno fa una mezza cosa, dice, ma viene la mentalità quella passata, pagana. Dice, ma come mai non mi mettono sulla vara? Perché deve essere innalzato. Dice, fai una mezza cosa, no? Dice, portiamolo, lodiamolo, accendiamo un cerino. Fratello, vuoi essere portato sulla vara? Vuoi essere adorato, lodato? Dice, se non ho carità, ciò niente mi giova, versetto 3, cioè non mi serve a niente, se non ho amore in quello che fai, tu vuoi servire, se non lo fai con amore, non serve. Alcuni, vedo che ogni tanto, servono come, hai presente quelli che si fanno male da soli, non so come si chiamano. Masochisti, che non è una brutta parola, cioè quelli che lo fanno per farsi male e poi ti guardano e dice, perché non mi porti sulla vara? Il servizio, qualsiasi cosa noi facciamo, lo dobbiamo fare con amore fraterno. Amore agapeo, amore di Dio significa. Amore agapeo, amore di Dio, amore fraterno. Con l'amore di Dio. Se non c'è l'amore di Dio, ciò non serve. Perché ogni tanto qualcuno scende dal monte, viene da me e dice, hai visto quello che abbiamo fatto? Ma tu per chi lo stai facendo? Perché se lo fai per me io non c'ho una lira. Ora argento non ne ho. E sei rovinato. E se non lo fai con lo spirito giusto, che con lo spirito giusto tu ricevi la ricompensa. Senza lo spirito giusto non hai né la mia ricompensa, perché non ne ho, e né quella del Signore. Sai perché alcuni sono afflitti dopo che servono? Perché non servono con lo spirito giusto. Cioè non fai le cose con lo spirito giusto. Cioè noi serviamo, no? Facciamo tante cose, ma noi dobbiamo sempre sistemare, come dire, io mi ricordo che c'erano, io avevo una 500, che spesso dovevo andare dall'elettrauto, mi doveva sistemare, l'elettrauto era Mimmo, le punterie, l'elettrauto, dovevo andare a sistemare le punterie perché si sfasava, l'umidità, il tempo, il freddo, il caldo, una volta non era come... Noi abbiamo bisogno di sistemare, di regolare, cioè la nostra vita nelle azioni che facciamo. Così le azioni che noi facciamo ci portano a una remunerazione che viene da Dio, alla giusta remunerazione. Quindi stavamo parlando dell'attesa. L'attesa serve. Perché ci serve? Perché serve al Signore per noi? Serve a noi l'attesa. Sapete perché? Perché Dio ci modella. Dio, mentre noi rimaniamo fermi e attendiamo, e nell'attesa veniamo provati, perché nell'attesa che cosa avviene? Ognuno di noi dice, è provato da svariate prove, così abbiamo letto in Giacomo, giusto? Giacomo 1, 2. Dice, consideratela pura gioia. E se nell'afflizione? Leggi tu, perché se te lo dico io, tu pensi che te lo dico io, dice il pastore, non è sensibile, non... volevo vedere te. Io sto leggendo, quindi non sono parole mie, giusto? Da dove vengono queste parole? Da Dio. E guarda che dice qua, considerate pura gioia. Sei nell'afflizione? Chi è nell'afflizione? Chi è nelle prove, dai? Nessuno ha prove. Qualcuno dice, no, ma io prove. E allora, tu che sei nella prova, se non sei nella prova, vivi nel mondo. Se non hai prove, fammi entrare nel tuo mondo. Ci sono quelli che, tipo, hanno la spina staccata. E camminano nel mondo dei sogni. Comunque, dice, fratelli e sorelle miei, ogni volta che affrontate prove di molti tipi, qualsiasi prova tu hai, dovete sapere che la prova della vostra fede produce perseveranza. Com'è che veniamo formati, forgiati e trasformati? Cioè, com'è che diventiamo figli di Dio forti? Com'è che diventi forte, maturo nelle cose di Dio? Con le prove. Cioè l'attesa produce perseveranza. Lode Gesù Cristo. No, l'attesa ti deve indebolire. Lo spirito del mondo vorrebbe indebolire la tua vita, ma l'attesa Dio la utilizza per fortificarci, per renderci perseveranti, maturi. Tu vuoi crescere nella fede? Persevera, cioè rimani fermo senza farti spostare. Dice, rimani fermo ed egli fuggirà da te. Chi fuggirà? Il nemico, quella voce che ti vuole aggredire, quel pensiero negativo, quella voce che senti, ma che non è da Dio, ma che quella voce che ti parla e ti parla sempre male, no? Ogni tanto c'è qualcuno che sente che ti parla male e tu devi chiudere la porta, devi chiudere le finestre. Io dico che noi ci dobbiamo prendere del tempo Secondo me noi ci dobbiamo prendere del tempo per meditare queste parole, questi versetti, per capire, dice, cos'è che il Signore vuole per me? Noi dovremmo farci questa domanda. Parliamo col Signore. Durante la settimana poniamoci queste domande. Dice, perché Dio? Cos'è che il Signore sta cercando nella mia vita? Dov'è che mi vuole fortificare? In 1 Corinzi 13 volevo dirvi qual è il primo elemento della carità, del carattere cristiano. Ed è nel versetto 4. Torniamo a 1 Corinzi 13, versetto 4. Vediamo qual è. La pazienza, l'amore è paziente, la carità è paziente. Viene tradotto amore. Ma voglio spiegare bene il significato di questa parola amore. L'amore, così in alcune traduzioni è tradotto carità, che non significa fare l'elemosina, ma è amore agapeo nell'originale, significa l'amore di Dio, l'amore fraterno. Primo elemento è paziente. Sai che ci serve l'attesa? Arrenderci? Tu vuoi diventare paziente? Devi essere formato, forgiato. Com'è che si forgia un ferro? Per fare... Si riscalda, si mette nel forno, vero? Sebastiano, che è il suo mestiere, lui ha iniziato forse così, si diceva un forgiaro, che faceva il ferro nel fuoco. Cioè, e quando noi siamo nella prova, è come il ferro che è nel fuoco, viene riscaldato. Sai come si può manipolare il ferro? Si può lavorare il ferro? Perché se non è nel fuoco, non lo puoi piegare, cioè non lo puoi appiattire. Sai come noi veniamo lavorati da Dio? Tu vuoi essere modificato? Vuoi che il tuo carattere migliori, che diventi più cristiano? Vuoi essere più forte, maturo e perseverante? Vuoi vivere la trasformazione? Perché alcuni non si sono trasformati. Hanno iniziato, da bruco sono diventato bruchetto. Da bozzolo, che è prima, il bozzolo. Da bozzolo bruco. La trasformazione, quando si parla di metamorfosi, trasformazione, la parola originale in Romani 12 è metamorfosi. Quando si parla di trasformazione, l'originale greco è metamorfosi. La metamorfosi da bozzolo a bruco, alcuni bruco che poi diventa una farfalla, giusto? Ma non c'è proprio prima il bozzolo? Ok, fermo. Bozzolo bruco, giusto? E io ho detto corretto. Alcuni rimangono bruchi. C'è che un'immagine più, come dire, che non si capisce che cos'è, da dove viene e dove vuole andare. Molti cristiani sono così, nella trasformazione. Non vogliono essere lavorati da Dio, perché per essere lavorati devi passare dalle prove, cioè dal fuoco, passi dal fuoco, come il ferro che si mette nel fuoco. E quando, sai il fuoco per fondere il ferro a quanti gradi arriva? Circa 1000, no, a 1000 gradi diventa fuso, proprio liquido. 800. 800 gradi. Tum, 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 e il ferro si appiattisce. E poi riesce a fare una spada. Dio, la parola viene descritto come una spada a doppio taglio. Lode a Gesù Cristo. Se noi vogliamo essere trasformati, dobbiamo sapere che il tempo di attesa è il tempo delle prove e quindi dobbiamo essere approvati, cioè serve a noi ad essere approvati, a superare le prove. Non dice no, la prova non la voglio fare, non faccio l'esame. Rimani sempre in quella dimensione. Se rimani fermo nella prova, c'è il fuoco, non ti preoccupare. Dice Pietro che molti altri stanno passando le prove come le stai passando tu, sono nel fuoco. Dice, ma quel fuoco serve a noi a purificarci. Dice che il fuoco purifica l'oro dalla potassa, cioè da tutti gli elementi negativi. L'oro, per essere oro, com'è che si purifica? Viene messo nel crogiolo, cioè si fonde e tutte le cose negative sorgono alla sommità e vengono tolte. Il tempo di attesa, il tempo delle prove, è per noi, fratelli. Consideriamo questo, che è un regalo del Signore, perché comunque le prove su questa terra noi le passiamo. O con il Signore o senza il Signore. Ma con il Signore abbiamo la via d'uscita e Dio utilizza tutto, dice, coopera al nostro bene. Mentre se noi passiamo le prove senza il Signore, finisce là. Non c'è il senso, non c'è la remunerazione, non c'è il frutto. Con Dio c'è un frutto, c'è una remunerazione, Dio utilizza tutto il negativo che avviene nella nostra vita, tutte le prove per il nostro bene, per renderci persone migliori, persone che assomigliano sempre di più a Cristo e che possono compiere le opere sue, perché Dio ci sta formando come figli suoi, qua su questa terra e per un futuro, futuro con Lui. Lode a Gesù Cristo. Alleluia. Ci vogliamo alzare in piedi? Avevo molte altre cose da... Ma il tempo è questo. E noi vogliamo ringraziare il Signore. Vogliamo considerare tutto ciò che avviene nella nostra vita per ciò che serve a noi. Vogliamo in questi giorni prenderci il tempo della riflessione e dire, Signore, tu stai permettendo alcune cose nella nostra vita, perché? Io credo che Dio darà la risposta a ognuno, perché Dio ci vuole fortificare e noi dobbiamo capire in quale area, in quale posto, in quale parte del nostro carattere Dio ci vuole liberare, trasformare e renderci migliori. Non rifiutiamo, non cacciamo, non allontaniamo certe cose, ma approfittiamo per dire, Signore, perché stai permettendo questo nella mia vita? Io so che c'è l'utile, fammi vedere qual è l'utile per me. Dov'è che tu mi stai fortificando nella fede? Perché Dio ci vuole fortificare dove? Nella fede. Ma in quale area mi vuoi fortificare? Quale area della mia vita? Perché durante la prova Dio sta operando in me. Io so una cosa, sapete qual è la certezza? Che Dio sta operando in me. Io questo dico, dillo pure tu, Dio sta operando in me. In qualsiasi prova sto attraversando, nelle mie prove, Dio sta operando in me. Gloria a Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo. Padre, ti voglio pregare per tutta l'opera, per tutti coloro che sono collegati, che stanno ascoltando questa parola, per quelli che sono presenti, quelli che sono su Zoom, su ogni YouTube, ogni visione virtuale. Signore, metti la tua mano, che dove giunge questa parola ci possa essere pace e gioia, che tu possa rivelare qual è la tua volontà per tutti coloro che sono alla tua presenza. Fagli capire qual è il senso, che il senso della vita non è nelle cose di questo mondo, ma è in te. Signore, io ti ringrazio, Padre, perché queste cose tu hai deciso di rivelare la tua verità ai tuoi figli, ai piccoli fanciulli. Non li hai voluti rivelare ai grandi di questa terra, ma hai deciso di rivelare le cose tue a questi che si presentano a te come piccoli fanciulli. Signore, e noi ci presentiamo a te come quel piccolo fanciullo che tu ti sei preso. Vogliamo accostarci a te senza malizia, con un cuore puro, con una fede non finta. Signore Padre, riempici di unzione, di visione, aiutaci a capire dove stiamo andando e benedici, Padre, benedici la nostra vita. Io ti voglio pregare per coloro che hanno bisogno di guarigione. Voglio pregare ora. Chi ha bisogno di guarigione? Faccio un passo avanti, laterale, ecco, perché magari non abbiamo... Anche lì su online, alza la tua mano, voglio pregare, vogliamo pregare insieme al Signore, vogliamo chiedere a Dio di intervenire per grazia, non per opere, non perché è dovuto, ma perché la sua grazia è infinita. Il cuore di Dio è un cuore benigno. Il cuore di Dio desidera che tutti siano salvati, che tutti siano guariti. Signore, e noi ti vogliamo intercedere, Padre. Vogliamo intercedere presso il trono della tua grazia. E ti vogliamo chiedere questa mattina, Spirito Santo, benedici, Padre. Benedici tutti coloro che sono presenti, che stanno ascoltando questa parola. E mentre ascoltano questa parola, che la tua vita possa toccare la loro vita e che ogni malattia possa andare via nel nome di Gesù Cristo. Signore, ristabilisce l'ordine fisico sui miei fratelli, Signore, che ogni tumore possa andare via, che ogni dolore possa andare via, che ogni virus, batterio, qualsiasi cosa che non appartiene nell'ordine tuo possa essere distrutto nel nome di Gesù Cristo e ripristina, ricostruisce gli organi, Padre, rimetti l'ordine fisico nel corpo dei miei fratelli, di coloro che ora si stanno accostando a te e ti stanno chiedendo, Signore, guarisci il corpo fisico, il nostro corpo fisico, nel nome di Gesù Cristo, perché ti vogliamo servire su questa terra, nel tempo che tu hai stabilito, vogliamo fare l'opera tua, vogliamo servire nel tuo regno, vogliamo avanzare, far avanzare il tuo regno, vogliamo predicare la tua parola, vogliamo pregare per coloro che sono nel bisogno, vogliamo intervenire nei bisogni delle famiglie, delle persone. Signore, e io dico ora, abbassa le tue mani, così come è scritto in Isaia, voglio leggere, Alleluia. Mentre restiamo con gli occhi chiusi, alleluia, Spirito Santo. Poi udì una voce in Isaia 6:8, poi ve lo leggete dopo. Udì una voce, la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Signore, a questa tua richiesta che ancora oggi tu stai facendo al tuo popolo, dice: chi manderò? Chi andrà per me? E io voglio rispondere come ha risposto il tuo servo: eccomi, manda me. E chi lo desidera? Chi lo desidera? Chi desidera che questa promessa, l'unzione di Dio sia su di lui, risponda così: eccomi, manda me. Diglielo con un cuore sincero, con fede: eccomi, manda me. Sai che significa questo? Che se tu gliel'hai chiesto con cuore sincero, Dio ti riempirà di spirito, di unzione, di rivelazione, di forza, di fede, di autorità e di potenza per fare la sua volontà. Guarirà il tuo corpo, ti darà sapienza, ti darà tutto per fare la sua volontà, per compiere il suo mandato. Ecco, manda me. Signore, grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, ci benedica. Ma prima di dare spazio ai fratelli, al gruppo di adorazione, al worship team, e volevo ricordare due cose. L'ho mandato nella chiesa, noi avremo una